Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be, and it feels like a war out for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here. Send me blue valentines, like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Send me blue valentines, though I try to remain at large. They're insisting that our love must have a eulogy. Why do I save all this madness here in the nightstand row that are hung upon my shoulders? Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with this blind, broken heart. Sleeps beneath my lapel. Instead, these blue.
È Questo era Tom Waits con questo pezzo molto intenso, dedicato ovviamente a San Valentino, non potrebbe essere altrimenti. Buon San Valentino a tutti, anche se poi chi ci ascolta venerdì e domenica, insomma, sappia che San Valentino è già passato, però vabbè, noi siamo in diretta martedì mattina come sempre.
In diretta, in realtà San Valentino ancora deve arrivare, però insomma, esatto. Tanto il periodo è quello.
Il periodo è quello, dai.
1978, Blue Valentines, ovvero Triste Valentino, si potrebbe tradurre così, anche se i titoli, questo è tutto giocato proprio sulle parole.
Sono un po' intraducibili.
Sì, è praticamente intraducibile, perché il Valentine sarebbe la cartolina d'amore di San Valentino.
Già, già.
Blu significa sia blu sia triste, sì. Quindi si può tradurre in mille modi diversi.
È vero.
Cartolina blu, Triste Valentino.
Triste cartolina.
Triste cartolina, sì. Non l'anno scorso, proprio in occasione della puntata valentiniana, avevamo... trasmesso una versione italiana fatta da Vinicio Capossela, che aveva tradotto con Lettere d'amore blu.
Sì.
Triste Valentino, comunque, e io direi che ci sta bene proprio quest'anno, perché con gli eventi valentiniani che abbiamo quest'anno c'è poco da stare allegri.
Ecco, leviamoci subito il pensiero, va bene, ho capito.
No, dice, beh, subito appare a polemizzare.
Dai, possibile.
Ma infatti la puntata di San Valentino.
Sì, contento, abbiamo avuto a Levi l'altro giorno, ospiti prestigiosi, e tu sempre a polemizzare.
Poi è la festa dell'amore, quindi bisognerebbe raccontare delle belle storie d'amore oggi, no? Che è la puntata valentiniana, quindi che ne so, delle storie anche di quelle un po' particolari, un po' strane, no? Che sono tipo, che ne so, lui si vuole fare frate, lei si vuole fare monaca, si conoscono nella città di San Valentino e si innamorano nella città di San Valentino.
E rifiutano poi di farsi monaca e frate.
Esatto, e poi si sposano e sono felici e contenti. Oppure, che ne so, lei è stata lasciata il giorno di San Valentino, lui è stato lasciato il giorno di San Valentino dello stesso anno, metti, che ne so, il 99, e si conoscono nella città di San Valentino e si innamorano nella città di San Valentino.
Mi dai il sospetto che tu non stia parlando a caso, ma ci siano dei riferimenti ben precisi che insomma sarei curioso di scoprire,
che so, una storia d'amore a distanza, anche, no, se vogliamo, di quelle un po', no, tormentate, tipo, che ne so, lui è di Terni, lei metti di un paese lontano, tipo, che so, metti
la Polonia,
ecco, metti la
ma
Polonia
proprio,
no?
A caso, così,
tipo, si conoscono nella città di San Valentino, si innamorano nella città di San Valentino, no, e vissero felici e contenti. Ecco, queste storie sarebbero belle,
nonostante 3.000 chilometri di distanza, insomma.
Certo, ma siccome noi non siamo, diciamo, uno di quei programmi, no, del pomeriggio, tipo, che so, Festa Italiana, no?
No, assolutamente.
Noi siamo adesso in onda.
O Carramba radiofonico, nemmeno. Nemmeno il Carramba radiofonico.
Per chi vuole decifrare questi codici che io ho mandato, può consultare il nostro sito internet, dove si capiranno i riferimenti.
Sì. C'è anche l'osteria dove noi ci riforniamo di solito, per cui possiamo anche incontrarci lì magari e fare bisboccia insieme.
Comunque un saluto a tutti i spettatori di Festa Italiana. No, oggi invece, appunto, noi invece polemizziamo, parliamo male del sindaco soprattutto.
Ecco.
E parliamo degli
eventi. Questa è la nostra ultima trasmissione, per chi non lo sapesse, registratela, perché rimarrà nella storia.
Però avrete un esempio di informazione libera, quantomeno, visto,
vero,
che
vero.
Bisogna dire, ultimamente, insomma, c'è una certa difficoltà a scrivere di queste cose nei giornali. No, dunque, parliamo di San Valentino.
Quindi ti sfoghi qui ai microfoni.
Esatto. No, innanzitutto volevo dire una cosa io, subito ai nostri ascoltatori di internet.
Che ci ascoltano dall'Australia, eccetera.
Esatto, perché ci ascoltano comunque effettivamente ormai, Francesco, da varie parti d'Italia e anche da qualche parte del mondo.
Come no?
Allora, chi ci ascolta su internet, diciamo subito che se vuole approfondire un po' anche la figura di San Valentino, appunto, le storie d'amore le lasciamo stare, come diceva Celentano, io non so parlare d'amore, quindi,
ecco,
appunto...
Parliamo d'altro, dai.
Guardate i programmi del pomeriggio se volete conoscere delle belle storie d'amore insolite.
Basta, questi programmi del pomeriggio, per favore.
C'è sempre Festa Italiana.
Dai!
E invece noi, appunto, io manzonellamente sono contrario a parlare d'amore.
Giusto.
Quindi l'amore,
di provvidenza.
L'amore penso che è meglio viverlo piuttosto che raccontarlo.
Ah, senz'altro, non c'è dubbio.
Quindi invece noi parliamo, però anche, ecco, per quanto riguarda invece San Valentino, proprio anche un discorso più storico, se vogliamo. Siccome ne abbiamo parlato abbondantemente l'anno scorso, invece, quindi io invito tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano da fuori Terni e che magari vogliono conoscere un po' meglio la figura di San Valentino, capire perché è il patrono degli innamorati, anzi capire perché in realtà non c'entra niente con gli innamorati,
sì, esatto,
per l'esattezza, eccetera, io gli dico, andate sul nostro sito internet,
scaricatevi
o ascoltatevi la puntata dell'anno scorso, che era stata una puntata, peraltro, leggendaria e
sì,
mitica.
Sì, è vero, scintillante, me lo ricordo.
E quindi voi, parlo proprio per chi ha in questo momento il computer davanti, ecco, andate un po' sotto e cliccate su ascolta la puntata dell'anno scorso,
sì, sì, sì,
e ve la sentite anche chi ci sta ascoltando in radio. Il sito, ve lo ricordo, è www.redeblu.org/adessoinonda, oppure se volete andare direttamente nel blog adessoinonda.splinder.com, e lì potete ascoltare tutte le nostre puntate, compresa quella che tu citavi, Francesco, della speciale su Giovanni Allievi, ma tutte quasi
tutti i nostri
tutte, insomma,
ospiti prestigiosi che sono passati negli ultimi mesi qui a TNA.
Esatto, e mi raccomando, commentatela. Io per esempio vi invito, visto che siamo in amore, si parla di amore, commentate la puntata sui Pax anche che abbiamo fatto la settimana scorsa, perché ci teniamo in modo particolare
Molè, come no,
queste puntate che, insomma, sì, sì, in cui vogliamo anche far nascere un dibattito, quindi ascoltate, scaricate le puntate. In particolare, ecco, questa è una vera e propria seconda parte rispetto all'anno scorso, quindi io invito tutti i nostri ascoltatori a riascoltarsi la puntata che abbiamo fatto l'anno scorso.
E non parleremo del San Valentino storico, perché c'è già.
C'è già, e poi tra l'altro, se andate su quella di 2 anni fa, trovate anche tutte le notizie, tutto, sì, il materiale, tutti i link su San Valentino, quindi diciamo che
è
oggi...
È tutto in rete, via, dai.
Ecco, oggi andremo un po'... Invece ecco, ripeto, per chi ci ascolta da fuori Terni, oggi laveremo un po' i panni sporchi di casa nostra, perché...
parleremo di inceneritori, insomma... no? Parliamo di inceneritori, no?
No, ancora no, anche se penso che presto
lo faremo.
No, oggi parliamo appunto di San Valentino, giustamente. E soltanto che, ecco, l'anno scorso abbiamo fatto la puntata mitica, perché bisogna dire che effettivamente, giustamente, la città di Terni, anche se, come dico e come potete approfondire appunto nella puntata dell'anno scorso, in realtà il discorso degli innamorati c'entra fino a un certo punto con il San Valentino storico, ma tutto sommato anche lo stesso San Valentino storico c'entra fino a un certo punto con la città di Terni, nel senso che sì, era vescovo di Terni e morto a Terni, ma tutto sommato principale patrono ci è diventato anche per la sua fama di protettore degli innamorati. Non è che i ternani se lo filassero più di tanto fino a qualche secolo fa, basti pensare che la basilica è stata costruita nel 1600, quella che oggi conosciamo. Prima, insomma, era un santo anche poco venerato anche nella stessa Terni, in fondo. Però invece quello che è giusto è che la città di Terni sta cercando invece da anni di valorizzare questa importantissima figura che tutti conoscono nel mondo, per valorizzare un po' anche la città, città di San Valentino. E per questo sono stati organizzati i cosiddetti eventi valentiniani, che durano un mese. Quindi tu dicevi, no? Chi ci ascolta venerdì, ma ancora voglia, eventi durano poi, cominciano a fine gennaio, finiscono a inizio marzo, sì, quindi sì, sì. Noi facciamo una puntata su San Valentino, ma poi in realtà questo è attuale almeno per un mese, quindi...
C'è Fiorella Mannoia poi in arrivo, no?
C'è Fiorella Mannoia il 3 marzo quest'anno, per esempio, anzi direi che quest'anno c'è solo Fiorella Mannoia.
C'è stato Fabi e Fiorella Mannoia.
Sì, insomma...
Vabbè. Ho capito.
Quindi dicevamo, insomma, gli eventi valentiniani servirebbero a valorizzare la città di Terni. L'anno scorso effettivamente, lo dicevamo, effettivamente per la prima volta gli eventi valentiniani hanno rappresentato qualcosa di nazionale, si è parlato di Terni davvero in tutta Italia e in tutto il mondo grazie a questi eventi. Perché quell'anno, anche grazie alla collaborazione della Conferenza Episcopale Italiana, davvero Comune e Diocesi hanno messo in piedi un calendario che offriva degli appuntamenti assolutamente importantissimi sotto il profilo artistico. Basti pensare al leggendario recital di Roberto Benigni, in cui Benigni ha letto e commentato il Cantico dei Cantici in esclusiva assoluta a Terni, spettacolo concepito esclusivamente per gli eventi valentiniani, che noi dicevamo l'anno scorso, Francesco, sì, chissà se verrà fatto un DVD, chissà se verrà fatto una tournée, purtroppo invece
non è stato fatto nulla. Peccato, un peccato.
È un peccato, e per questo motivo però, ecco, quest'anno abbiamo deciso in qualche modo di recuperarlo. Allora, innanzitutto, vabbè, lo spettacolo in seguito noi lo presentammo, peraltro, qui ad Adesso in Onda, in anteprima assoluta, un frammento della puntata che avevamo fatto proprio il giorno dopo lo spettacolo. E devo dire, allora pensavamo fosse un'anteprima, è stata in realtà un'esclusiva assoluta, perché era il passaggio, che poi quello è l'unico che hanno riportato i giornali, i telegiornali, perché era quello più... ovviamente di attualità, certo, su Berlusconi, che poi invece è stato tagliato, proprio censurato, possiamo anche dire, da tutte le trasmissioni, diciamo, integrali.
Ma possiamo anche dire, perché forse era quello meno interessante di un evento da un punto comunque di vista culturale,
da un
notevole
punto di vista come contenuto, è chiaro che era quello più leggero,
anche perché era già visto, insomma.
Sì, però insomma, penso che sia visto il fatto che poi sia stato tagliato sia dalla trasmissione televisiva di Sat 2000, sia dalla trasmissione radiofonica della Rai, non credo che sia stato un caso, soprattutto perché eravamo, insomma, ancora sotto il governo Berlusconi, sì, tra l'altro. Sì, sì. Invece noi, e questo ce ne possiamo vantare, siamo stati gli unici che hanno mandato in onda quel frammento.
È vero.
Nella puntata della notte. Quindi è stata una nostra esclusiva assoluta. Dopodiché, appunto, dicevamo, non è stato più in qualche modo portato avanti questo progetto. È stata fatta la trasmissione da Sat 2000 via satellite, quindi chi non ha il satellite comunque non ha potuto vedere. È stata fatta una trasmissione della RAI. Dopodiché il sito della Diocesi lo ha pubblicato integralmente e nell'ultimo numero, e qui ci riallacciamo anche al numero che presenteremo nelle prossime settimane di adesso, perché nel nuovo numero di adesso, Campioni e Caimani, numero 38, è stato pubblicato appunto questo testo di Roberto Benigni.
Bene.
Per tutti quelli, e questa è anche un'altra cosa importante, che non l'hanno potuto vedere invece l'anno scorso, non hanno avuto appunto occasione di vederlo in televisione, leggerlo, ripeto, il giornale poi lo trovate al Cenacolo San Marco, lo trovate nelle parrocchie, quindi, oppure anche nel sito di Adesso in Onda troverete linkato il testo. Ma chi vuole vedere questo spettacolo, Francesco, abbiamo pensato di organizzare una proiezione di questo video domenica 18 febbraio, quindi bene. Per chi ci ascolta domenica, oggi pomeriggio, ci sarà al termine della proiezione del film che fa parte della rassegna del cinema polacco, che in questo caso sarà L'Uomo di Ferro di Andrzej Wajda, che sarà proiettato alle 17.30 al Cenacolo San Marco. Al termine della proiezione del film di Wajda proietteremo questo video di Benigni, e quindi chi non ha visto l'anno scorso, chi non era al Teatro Verdi l'anno scorso,
allo spettacolo,
potrà finalmente gustarselo. In realtà si tratta poi, lo spettacolo, la serata era lunga, ma lo spettacolo è breve, dura una ventina di minuti il monologo di Benigni, quindi chi insomma se l'è perso lo potrà trovare al Cenacolo San Marco domenica 18 febbraio ore 19.30, ingresso assolutamente gratuito.
E chissà, poi dicevamo se ne potrebbe fare un DVD, una cassetta, qualcosa.
E ormai penso che la speranza non c'è più, perché se lo danno fa penso l'hanno già fatto. È un peccato, però noi magari ogni tanto lo riproietteremo, magari a San Valentino.
Bisognerebbe sentire Mollica, di queste cose abbastanza esperto, Vincenzo Mollica, giornalista, sì. Rai, che...
Ma c'era stato un mezzo progetto, credo, poi non so perché è svanito, ed è un grosso peccato. Comunque diciamo, appunto, faremo questa proiezione anche perché... almeno qualcosa di valentiniano quest'anno ci sarà, insomma, visto
e
che...
E qui siamo alla vispolemica.
E qui torniamo, diciamo, un po' al tema dell'attualità. Cioè, quest'anno gli eventi valentiniani, dopo appunto questo...
Boom!
Climax, come si dice in gergo cinematografico, dell'anno scorso, in cui veramente abbiamo avuto il boom, abbiamo avuto degli eventi non solo benigni, ma anche, penso, alla mostra sul Cantico dei Canti, insomma, sì, eventi veramente grandiosi. Quest'anno veramente dire che sono eventi sottotono, diciamo, lo dice chi vuole appunto essere particolarmente buonista. Io appunto fatico a chiamarli eventi e fatico anche a chiamarli valentiniani, nel senso che quest'anno, Francesco, sostanzialmente di valentiniano c'è stato solo il budget. Cioè il comune ha messo come sempre a disposizione svariati centinaia di migliaia di euro, soltanto che non li ha messi questo budget a servizio di un progetto. Sostanzialmente su questo budget si sono fiondate associazioni sia laiche che cattoliche, così dove si può, come si dice, scagliare qualcosa, no? Si scaglia, e alla fine sono stati finanziati tutti i progetti che con San Valentino non c'hanno assolutamente nulla a che vedere.
Un po' disordinati fra di loro anche,
senza nessun coordinamento. E questa è una cosa, non è una polemica che faccio, Francesco, è una cosa ufficiale, nel senso che, come sai, l'associazione Eventi Valentiniani, che era nata nel 2003 per organizzare gli eventi valentiniani, è da 2 anni senza presidente e quindi senza poteri e anche senza budget. Quindi questa associazione, di cui era presidente, tutti lo sanno, Eros Brega, da quando Eros Brega che era in qualità di assessore agli eventi valentiniani del comune, visto che di fatto a capo dell'associazione c'è il comune, insomma, visto che è quello che mette i soldi. Poi da un punto di vista di autorità morale c'è anche il vescovo, ma insomma... da quando Brega è diventato è stato eletto in consiglio regionale, il sindaco ha preteso le dimissioni, l'ha già detto da prima, insomma, quindi lui si è dimesso da assessore comunale, si è dimesso da tutti i suoi incarichi in comune e di conseguenza anche da presidente dell'associazione che lui presiedeva proprio in qualità di assessore. Che è successo? Ma la cosa normale, Francesco, sarebbe stata...
Trovare un sostituto?
Sì, no, non sarebbe stato tanto strano, no?
No, direi di no.
Si dimette un presidente e ne fa un altro.
Ce ne vuole un altro.
Ecco, invece da allora, quindi ormai parliamo dalla metà del 2005 più o meno, l'associazione Eventi Valentiniani è senza presidente. È stata sciolta l'associazione perché qualcuno, no, insinuava che magari l'associazione fosse una specie di giocattolo di Eros Brega che si era fatto appositamente, magari anche con fini elettorali, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, parte che sarebbe stata una cosa assurda che il comune, la diocesi, la provincia, la camera di commercio permettessero di creare un'associazione che serviva solo a far contento un politico. Sarebbe stato abbastanza assurdo. D'altra parte, gli intenti dell'associazione erano quantomeno nobili, perché valorizzare veramente, facendo entrare anche soggetti economici negli eventi valentiniani, cioè, a me appunto, al di là delle beghe politiche che francamente non mi interessano, sicuramente l'associazione sulla carta era un'ottima idea, perché riuniva insieme comune, diocesi, provincia, camera di commercio, consorzio Cometa, quindi enti religiosi, politici ed economici, quindi insomma sicuramente una cosa bellissima sulla carta. Poi che possa non aver funzionato come doveva funzionare è un altro discorso, ma questo non giustifica, già non giustificherebbe il chiuderla, no? Ma tantomeno giustifica tenerla in congelatore. Allora, da allora le istituzioni competenti, di fatto Comune e Curia, ma sostanzialmente Comune, perché ripeto, di fatto è il Comune che mette i soldi, quindi certo, è il Comune che ha più autorità sull'associazione eventi valentiniani, l'hanno lasciata senza presidente. Gli eventi valentiniani del 2006 sono stati organizzati senza l'associazione, quindi l'associazione non è stata chiusa, però non è stata neanche legittimata affidandogli
un tenuta un po' in un'animazione sospesa.
È stata messa da parte, gli eventi li hanno organizzati Comune e Curia da soli con la collaborazione della CEI, dopodiché si è detto ok, faremo finiti gli eventi valentiniani, sistemeremo la questione associazione. Sono passati gli eventi valentiniani e si è detto va bene, dopo le elezioni politiche no, ci saranno alcuni movimenti e ci occuperemo dell'associazione. Sono passate le elezioni politiche, vabbè, aspettiamo l'estate, no? Dopo l'estate ci occuperemo dell'associazione. È passata l'estate,
sta per tornare,
siamo arrivati a novembre, si è detto, a quel punto è stata convocata un'assemblea dell'associazione durante la quale sembrerebbe, questo dico sembrerebbe perché io non c'ero, ma questa è tutti i rappresentanti istituzionali hanno testimoniato che durante l'assemblea il sindaco Raffaelli ha detto il nuovo presidente dell'associazione sarà Don Fabio Leonardis, rappresentante della Curia e direttore dell'ufficio beni culturali. Alla prossima assemblea lo eleggerete ufficialmente. Non è più stata convocata un'assemblea.
Per quale motivo? Non si sa.
Le scuse sono state tante. Una volta si è detto che era morta la moglie di uno dei consiglieri a Roma per il rispetto, era stata rimandata. Va bene, d'accordo, ci possiamo anche credere. Ma perché dopo non è stata più convocata? Insomma, non è stata più convocata, Francesco. Al che io a un certo punto ho telefonato al sindaco e ovviamente all'assessore agli eventi valentiniani Trivelli e a tutti gli altri, ho detto scusate, ma che state a combinare? Perché poi c'è stato a un certo punto anche Don Fabio, si è anche un po' stufato, quindi sono usciti alcuni articoli sui giornali in cui anche Don Fabio si lamentava un po' di questo atteggiamento, no?
Sì, che lui poi a un certo punto, se non sbaglio, disse pure vabbè, adesso io mi tiro indietro, sì, io non voglio più saperne niente.
Certo, perché quando lui ha capito che c'erano dietro tutte beghe politiche, tutte ripicche interne, a un certo punto ha detto beh, io mi sono stufato,
voglio essere di troppo,
non voglio essere causa di dissidi, e si è tirato indietro, ovviamente tra le polemiche, chiaramente. A quel punto io ho scritto un articolo per il giornale dell'Umbria e quindi ho sentito tutti quanti. E qui è interessante la cosa, perché è un vero e proprio giallo, Francesco. Perché? Perché tutti quanti, porcacchia della Confcommercio, Trivelli, assessore di eventi valentiniani, lo stesso Don Fabio, tutti mi hanno testimoniato che le cose erano andate in questo modo. Cioè il sindaco aveva detto il nuovo presidente sarà
scelto,
Don Fabio
eletto.
Leonardis, lo eleggerà della prossima assemblea. Il sindaco ha negato questa cosa dicendo che invece non era stato deciso nulla.
Ma non c'è una registrazione degli atti di questa
assemblea? Appunto,
immagino
di sì. Immagino che ci sia. E il sindaco, sostanzialmente, questa è la cosa più impressionante, Francesco, è che da un punto di vista proprio formale, quando io gli ho chiesto, vabbè, ma insomma, perché Don Fabio non lo fate? Sostanzialmente lui ha detto, cito testualmente, io sono alla fine il capo, no? E io non mi lascio influenzare da chi con l'associazione Eventi Valentiniani non ha più nulla a che fare. Leggi, non c'ho voglia di fare contento Brega. Detto. Perché Brega che cosa aveva fatto? Aveva espresso particolare soddisfazione per la nomina di Don Fabio.
Quindi era un po' considerato un suo uomo in qualche
modo. Sì, ma non è che lui spingeva. Almeno, ripeto, questa è la testimonianza dello stesso assessore agli Eventi Valentiniani, Trivelli. Uh-huh. Lo stesso Trivelli, non è che Brega voleva che Don Fabio diventasse assessore. Diventasse presidente, era lo stesso Raffaelli che l'aveva scelto, solo che Brega si era poi dilungato nel corso di quell'assemblea in un lungo elogio di Don Fabio, e sostanzialmente il sindaco per fa poi per ripicca in qualche modo, questo lo dico, so che non è bello dire queste cose di un sindaco, però è questo quello che mi ha detto lui, cioè lui stesso mi ha detto io non mi lascio influenzare da, no, leggi quel personaggio. Cioè, questo che vuol dire? Che noi abbiamo un'associazione eventi valentiniani, questo da un punto di vista ufficiale, cioè non è che queste sono dichiarazioni dei politici, non è che sono delle, non lo so, ipotesi o polemiche che faccio io parlando, Cioè noi, la situazione italiana è bloccata da 2 anni per pure ripicche di carattere politico. Non so se si tratti di ripicche di carattere personale, partitico, politico, francamente non me ne può fregare di meno.
D'altra parte però, Arnaldo, il rapporto tra la diocesi e il comune è sempre stato buono, tutto sommato.
La diocesi in questo sta a parte, cioè sostanzialmente la diocesi non ha...
Monsignor Paglia che posizione...
Diciamo che non ha espresso nessuna posizione, penso che francamente non gli importi più di tanto adesso a lui, anche perché poi la diocesi, diciamoci anche la verità, la diocesi è un ente religioso, quindi degli eventi valentiniani gli interessano soprattutto le celebrazioni religiose, quelli ci sono sempre state, dai tempi dei tempi, da qua, dai tempi in cui mi raccontava Nicola Molè, il sindaco, ovviamente non sto parlando del sindaco attuale, ma dai tempi in cui il sindaco di Terni non veniva nemmeno al pontificale di San Valentino, perché essendo comunista c'era nei tempi ancora di Don Camillo e Peppone, quindi al pontificale di San Valentino veniva mandato un consigliere comunale democristiano, no?
Certo.
Le celebrazioni ci sono sempre state, da molto prima della Fondazione San Valentino, da molto prima dell'Associazione dei Venti Valentiniani, quindi io credo che poi alla fine la diocesi in questo, no, stia... E poi soprattutto, qui stiamo pagando dei soldi, Francesco, e i soldi li mette il comune. Quindi è chiaro che comunque questa situazione la gestisce il comune. È chiaro, la diocesi si è sempre... Gli eventi più importanti, diciamolo, sono sempre venuti dalla diocesi. Gorbaciov, chi l'ha fatto venire? L'ha fatto venire il vescovo. Benigni, l'anno scorso, chi l'ha fatto venire? L'ha fatto venire il vescovo. Quindi diciamo che la diocesi gli eventi importanti ce li ha sempre messi. È chiaro che qui parliamo di budget, cioè il discorso della... allo stesso modo la diocesi aveva espresso un personaggio come Don Fabio Nardis, che sicuramente ha fatto tantissimo per la cultura a Terni, no? E quindi diciamo che quello che doveva fare la diocesi l'ha sempre fatto, non si è tenuta, giustamente, grazie a Dio, assolutamente al di fuori di tutte le polemiche, appunto diciamo anche Don Fabio a un certo punto, quando ha visto che non c'era più accordo sul suo nome, si è tirato indietro senza pretendere nulla. Quindi in questo la diocesi è rimasta, diciamo, al di fuori.
Quindi tu ritieni in sostanza che la scarsità di eventi di quest'anno dipenda da questa situazione di...
È chiaro, è evidente, perché se noi fino a dicembre non sapevamo che fine doveva fare l'associazione Eventi Valentiniani, cioè l'associazione che deve occuparsi di gestire gli eventi valentiniani, di pensare, di progettare gli eventi valentiniani, noi siamo arrivati a gennaio in cui di eventi valentiniani non c'era nulla, zero. Di conseguenza, qual è stata la naturale conseguenza? Che il comune ha messo a disposizione il suo budget, ci si sono tuffati tutti quelli che in qualche modo potevano organizzare degli eventi, ma il risultato qual è? Che tutti questi hanno organizzato degli eventi che con San Valentino non c'hanno niente a che fare. Tantomeno li possiamo chiamare eventi, perché quest'anno non abbiamo nessun nome di rilievo. Io di eventi, l'anno scorso avevamo Benigni, quest'anno abbiamo Niccolò Fabi, insomma, con tutto il rispetto per Niccolò Fabi, o per i New Trolls, o per gli Intillimani, insomma... Sicuramente non stiamo ai livelli, no? Lo stesso premio San Valentino, io sinceramente con tutto il rispetto per la tragedia che hanno vissuto le famiglie dell'incidente di Campello su Clitunno, a cui viene assegnato quest'anno il premio San Valentino, non credo francamente che abbia molto senso questo premio, perché, e questo è un discorso a cui ci tengo molto a dirlo, perché il premio San Valentino è nato nel 1989, anche se ora sembra che se lo siano dimenticato tutti, perché quando si parla del premio San Valentino sembra che è nato da quando sono arrivati Raffaelli e Paglia. No, il premio San Valentino c'è dall'89, da quando fu dato a Madre Teresa di Calcutta. Il premio San Valentino è sempre stato dato a personalità che si sono impegnate per la pace, per la solidarietà, con gesti alti di amore. Quindi Mikhail Gorbaciov, Madre Teresa di Calcutta, Isaac Rabin, e in tempi più recenti Ibrahim Faltas, il metropolita Filaret, Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera. Quindi dare un premio per solidarietà, non dare un premio a chi si è impegnato nella solidarietà, ma dare un premio per solidarietà, mi sembra che... c'è, cioè, un premio San Valentino dato ai parenti delle famiglie, mi sembra un discorso tantino populista a me, sinceramente. Perché sembra dire, non è che io premio qualcuno perché è stato buono, ma sono io che sono buono perché premio qualcuno che ce n'ha bisogno.
Oppure premio qualcuno perché è stato veramente sventurato da meritarsi almeno questa sorta, cioè, di riconoscimento.
L'ANMI, l'associazione, per carità, fa un
lavoro prezioso.
Un lavoro assolutamente prezioso, ma come lo fa chiunque difende una certa categoria di persone. Se il premio San Valentino fosse questo, va bene, ma siccome... L'unico caso finora in cui era stato dato il premio San Valentino, diciamo per solidarietà, era stato quando fu dato all'RSU dell'AST. Però era un discorso un po' diverso. Certo. Anche in quel caso, secondo me, è stata una trovata un po' populista.
Certo.
Però lì c'era un'intera città che si
mobilitata,
era... Mobilitata, che si era unita attorno a quelle persone. Quindi era un po' un premio di tutta la città a tutta la città. cioè è la città che si è premiata da sola per certi, però era stato di altissimo significato. Quest'anno questo tipo di premio mi sembra un po', capito, un po' più così, per la serie non, davvero non c'avevamo nessuno da premiare, alla fine facciamo sta cosa che facciamo bella figura, insomma, ecco.
Va bene, torneremo a parlarne di questa cosa, io però vorrei che tu annunciassi adesso l'intervista, o meglio un altro pezzetto più che l'intervista, proprio di Roberto Benigni dello spettacolo dell'anno scorso.
Ripartiamo da dove eravamo, ecco, io, scusa Francesco, giusto per fare un minimo di parse costruens, volevo dire, o qualcuno degli eventi valentiani che c'ha, certo, a che fare con San Valentino, perché non sono i più grandi, non sono i più costosi, come dire, però ci sono. Allora, volevo citare per esempio la mostra sui Carmi di Catullo di, sì, Daniela Rogani, artista ternana, che espone a Palazzo Mazzancolli fino al 18 febbraio, una mostra molto bella ispirata ai Carmi di Catullo. Vorrei citare anche il progetto Metropolis di Meu Amor Mpensi Amato Mio alla Galleria Deco. Ovviamente il pontificale che si svolgerà il giorno di San Valentino con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e appunto il premio San Valentino all'Anmil. Quindi insomma qualche evento che, e soprattutto anche lo spettacolo su Romero del 2 marzo nell'anniversario della morte di Romero. Per il resto, appunto, sì, visto che l'evento grosso, noi quest'anno, l'anno scorso abbiamo dedicato la puntata all'evento più importante dell'anno scorso, quest'anno, visto che è un evento altrettanto importante, non c'è stato,
ci rifacciamo,
continuiamo con l'anno scorso, quindi ripartiamo, ascoltiamo il filmato di Benigni proprio da dove ci eravamo fermati lo scorso anno.
Ecco Roberto Benigni, il Cantico dei Cantici.
Fare nervosi di pazienti, ho detto, guarda maestro, la ringrazio, perché tante sindrome, c'è la sindrome aviaria, c'è la sindrome influenzale, c'è la sindrome da immunodeficienza, Berlusconi c'ha la sacra sindrome, che è una cosa speciale proprio, che ha, ma è una cosa simpatica, perché io gli voglio bene, siamo qui a parlare d'amore, e lo so che se no si fa sempre le solite argomenti, non vorrei dire, sono Gesù Cristo, sai, sono miracoli ne ha fatti, gli è rivenuto capelli improvvisamente, insomma, volevo dire, ne ha fatti diversi, cioè, è un po' più alto, è diventato più giovane, e dico, appare dappertutto, 40 canali, 200 stazioni radio, l'hanno vista la radio, al ristorante, una donna di fiducia l'ha visto muovere i primi passi sul lago Trasimeno, comincia a esercitarsi, perché voglio andare a Porto Cervo a piedi, da Roma, ha detto, voglio andare in Sardegna a piedi, mi voglio, e uno si sta allenando, insomma, no? Ma però ha detto, naturalmente ha detto che scherzava, meno male, lo vorrei vedere. Ha detto, figuriamoci se penso ad essere Gesù Cristo, penso alle elezioni a vincere, anche perché i sondaggi mi danno il netto vantaggio su Barabba. Quindi, tenta di fare, volevo dire, a parte il nostro Gesù Silvio, parliamo del nostro Gesù vero, il nostro Gesù Cristo che gli vogliamo tanto bene, tutti noi. E il Cantico dei Cantici è naturalmente antecedente, ma di parecchio. Di parecchio. Ora è stato dato, mi dico due parole che volessi bene, diciamo così, però, attribuito a Salomone. Salomone dice, Cantico dei Cantici, che senti Salomone? In verità Salomone non c'entra niente perché abbiamo parecchio dopo, però è stato messo, come si può dire, nell'alveo dei libri sapienziali, perché è un libro ispirato. Ecco, per questo sta nella Bibbia, perché per stare nella Bibbia ci vuole ispirazione. E allora Dio dà l'ispirazione, poi quello scrive e poi Dio lo fa diventare vero, perché Dio volentieri si ispira a coloro che ha ispirato, avete capito? Non è che l'ha fatta, deve ispirare uno e poi... E quindi ha ispirato qualcuno, non si sa chi è l'autore, che ha scritto questo gioiello di bellezza, di saltellio, in mezzo alla Bibbia uno c'è un Dio un po' così, arriva come quando nei quadri religiosi si vede sempre queste cose un po' cupe, arriva la primavera del Botticelli, improvvisamente eccolo là che diciamo la castità si mette a ballare insieme alla bellezza e alla sensualità, ecco che ballano tutte insieme. C'è un momento nella Bibbia meraviglioso che è questo Cantico dei Cantici, il libro proprio che parla dell'amore sensuale, perché la Bibbia è un libro straordinario, perché è religiosissimo, il più grande libro del mondo, ed è sensuale, erotico proprio, cioè è pieno d'amore, c'è proprio il lusso di spargere il seme della vita dappertutto, perché l'amore ha bisogno di lusso, ha bisogno di spazio, si nutre di se stesso, non gli garba tutto ciò che non parla di lui. Vedete, il Papa ha fatto Dio e amore, dice una parola enciclica che deve risolvere tutti i problemi, ha fatto Dio e amore e l'ha risolto tutti, gli è garbata a tutti perché è spettacolare. Ora, questa cosa dell'amore, cosa sarà? Sarà che, diciamo così, quando è arrivato Gesù Cristo, che è l'inventore dell'amore, voi mi direte, com'è possibile? Io ho avuto delle discussioni, ma ora Gesù Cristo ci ha inventato quell'uomo lì, ma ne ha fatte veramente straordinarie. È una cosa da volergli bene, bisogna proprio inchinarsi sul serio. Quando è arrivato Gesù Cristo, è diventato, prima di tutto, è diventato uomo perché l'uomo diventasse Dio, primo di tutto. Si è fatto uomo perché noi si diventasse Dio. Siamo diventati nella sua faccia la seconda persona della Trinità, in tutti quanti non si vede. Pensa che era uno che non poteva peccare e ha trasportato tutti i peccati del mondo, non poteva morire, si è fatto ammazzare e ci ha inventato l'amore, la carità, l'amore disinteressato, il sentimento puro. L'ha inventato Gesù Cristo, voi mi direte, c'era anche prima, certamente, anche la corrente elettrica, le onde radio c'erano prima, ma se non c'era uno che le stigmatizzava e diceva queste sono, e non lo si sapeva, e Gesù Cristo ha proprio chiarito cos'è l'amore, la carità, il sentimento puro. Il discorso della montagna è inoltrepassabile, nessuno lo può oltrepassare su un sentimento. Ce l'ha inventato, non c'era prima, quello, proprio l'amore disinteressato, prima di Gesù Cristo, non c'era. Questo è una cosa impressionante. E ci ha fatto proprio crescere, quell'uomo lì era davvero, io non lo so chi era, ma era una cosa spettacolare. Nelle parabole, in tutto quello che faceva, ci ha fatti maturare, andare avanti di milioni di anni. Ma guarda che è una cosa, quando si leggono le parabole di Gesù Cristo, qualsiasi cosa che ha detto, era una persona che faceva andare avanti. La sua famiglia, quando c'è nei Vangeli che lui arriva alla sua famiglia e dice no, questa è la mia famiglia, quella degli apostoli, perché a un certo punto bisogna andarsene dalla famiglia e crescere, ci ha insegnato l'amore anche nelle dottrine più elementari, è una cosa spettacolare, ci ha insegnato addirittura nelle famiglie, ecco c'è anche nei Vangeli che non si fa mai riferimento, ci so che ci sono le coppie di fidanzati, io non c'ho nulla da insegnare, sono quello che le sa meglio al mondo, però la suocera, dove si fa tutte quelle barzellette, ma Gesù Cristo ci ha insegnato anche a amare la suocera. Lo sapete che si dice il primo miracolo di Gesù Cristo nel Vangelo secondo Giovanni è quello che ha trasformato l'acqua in vino, va bene quello. Ma nel Vangelo secondo Marco, che c'è una bellissima prefazione di Don Paglia, anche me lo sono riletto perché mi chiama tanto a me Marco, il primo miracolo di Gesù, lo sapete qual è? Lui incontra Pietro e gli dice ti farò pescatore di aria e poi vanno a casa. Gesù c'ha fame perché è un uomo, è bella l'umanità di Gesù Cristo, e quella è la cosa proprio più divina che c'è al mondo. C'ha fame e Pietro gli dice, lo so, ma c'ho una bisocera a letto malata. E Gesù c'aveva fame e gli dice, sei sicuro che è malata? E Dio dice, ma un po' vedere se è malata veramente, ma ti dà la prima piedi, sto bene, e lui può, lo faccio da mangiare, e gli prepara la cena. Il primo miracolo di Gesù è su una socera. Ora io ho capito anche perché. Come mai Gesù fa il miracolo alla socera? Perché nella Bibbia, naturalmente non la so a memoria, qualche canto della mia commedia non ho parlato, la Bibbia tutta a memoria ce l'ho fatta, ma un libro che mi calma tanto è il libro di Ruth. Ora Ruth, lo sapete che è la storia della socera, lo dico perché noi ci fate ma tutte le socere, ma guarda una cosa, Ruth, lo so, voi ve lo ricordate, il libro di Ruth, c'è quella ragazza, come si chiama, c'è Ruth e Naomi che vanno da Moabite, da un altro popolo, e a un certo punto gli muoiono i mariti, la socera ritorna, una delle due rimane con la sua famiglia, e Ruth va con lei, con la socera, perché quella è la sua famiglia, come diceva Gesù Cristo, la tua famiglia è quella, quella con la quale sono fidanzati, quella è una grande crescita, e dalla famiglia di Ruth nasce Gesù Cristo, eccolo là, Gesù è nato perché uno ha seguito la sua socera, la sua famiglia vera, perché dalla generazione di Ruth, che spigolava il grano, che gli è la mia mamma quando se ne spigolate, poveri proprio altro per Ruth, mamma che era una cosa. Quante volte ci ho pensato a spiolare il grano con la mia mamma, mi sembrava il libro di Ruth. Quelle sono cose spettacolari.
E sfumiamo Roberto Benigni, grazie ad Arnaldo Casali che ci è venuto a trovare ancora per questo appuntamento con il Notes Adesso in onda, che vi ricordo trovate tra pochi minuti sul sito redeplu.org, quindi per riascoltarlo, scaricarlo e anche per commentarlo naturalmente. Tutti i commenti e tutte le vostre precisazioni sono sempre preziose. Chiudiamo con un pezzo di James Taylor che si chiama proprio Valentine's Day e quindi è dedicato naturalmente al giorno di San Valentino.
Romeo is beating and kiss man. For fishy love has now begun. Fishy love, finny fun. Paper moon, paper heart, pink balloon, work of art, Al Capone, Bugs Moon.